desidero condividere qualcosa con voi dalla scrittura, ed è una cosa molto, molto particolare, perché in realtà è una domanda che molti hanno fatto, che molti fanno, ed è: come possiamo raggiungere le persone con il messaggio del Vangelo? Qual è il modo migliore? Qual è il metodo migliore? Qual è la tattica migliore? Qual è la ricetta? Non esiste tattica né ricetta, non esiste assolutamente niente di tutto questo. Leggeremo questa sera dal Vangelo di Luca, dal capitolo 10. Vieni, vieni, vieni. Stai facendo fare un viaggio alle persone. Leggeremo qualcosa dal capitolo 10 del Vangelo di Luca, e questa sera userò pure la lavagna, in modo tale che potremo vedere qualcosa in maniera più particolare riguardante proprio il modo in cui Gesù ha parlato, il modo in cui Gesù ha mandato i suoi discepoli, i 70. Andiamo a leggere un attimo in Luca, al capitolo 10. Per anni abbiamo mandato avanti gli insegnamenti del tipo: come possiamo conquistare le anime per Cristo. Ho capito durante gli anni, negli ultimi anni, che non dobbiamo conquistare proprio nessuno. Noi dobbiamo semplicemente andare a portare il messaggio del Vangelo. Quindi le persone non sono un terreno di conquista. Le nostre città non sono un terreno di conquista, perché nel Salmo 24 è scritto: all'Eterno appartiene la terra, gli abitanti e tutto ciò che è in essa. Le persone appartengono già a Cristo, il problema è che non lo sanno. Quindi il nostro compito è far sapere loro qual è la verità. Ma non dobbiamo conquistarli, noi dobbiamo portare il messaggio della buona notizia a Cristo. Quindi andiamo a leggere un attimo in Luca, al capitolo 10, dal versetto 1 leggeremo al versetto 11. È scritto: dopo queste cose il Signore ne designò altri 70 e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. E diceva loro: la messe è grande e gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, non salutate alcuno per via, e in qualunque casa entriate dite prima: pace a questa casa. E se lì vi è un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no essa ritornerà a voi. Rimanete quindi nella stessa casa, mangiando e bevendo ciò che vi daranno, perché l'operaio è degno della sua ricompensa. Non passate di casa in casa, e in qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo davanti. Guarite i malati che saranno in essa, e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Amen? Il regno di Dio si è avvicinato a voi. Il regno di Dio è arrivato in mezzo a voi. Ora, stasera noi studieremo quello che è il mandato di Gesù per i discepoli. Ora, noi sappiamo, guardate al versetto 17, questa missione che Gesù diede ai 70 fu una missione di grandissimo successo. Se noi vediamo proprio l'epilogo di questa missione, al versetto 17, alla fine, è scritto: ora i 70 tornarono con allegrezza, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. E Gesù disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore, ed ecco, io vi ho dato potere di calpestare serpenti e scorpioni, su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Ora, Gesù mandò i suoi discepoli, i suoi 70, non entro però in questo argomento perché ci prenderebbe tutta la serata, ma quando lui prese i 70, in realtà c'era un motivo. La domanda è: perché non mandò i 12? Lui prese i 70 perché lui posteggiò i 12 per un certo tempo. Se voi andate a leggere tutto il capitolo 9 del libro di Luca, del Vangelo di Luca, quindi il capitolo precedente, vi renderete conto degli strafalcioni che i discepoli fecero nei confronti di Gesù, nei confronti delle persone. E arrivò il punto in cui Gesù si arrabbiò molto con loro e disse: per una settimana picchiatevi una settimana di ferie. Li ha posteggiati per una settimana, al punto tale, figuratevi, che è l'apice della sua arrabbiatura, quando i discepoli, scritto al versetto 53-54 di Luca 9, quando non vollero accogliere Gesù a Samaria, vi ricordate? E Giovanni e Giacomo, ripieni dell'amore e della compassione di Dio, dissero: Signore, vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo come fece Elia? E c'era una rostuta fronte a retro. E Gesù, dice la Bibbia, si voltò verso di loro e li sgridò e disse: voi non sapete di che spirito siete, perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Amen. Gesù si arrabbiò molto con i suoi dodici, moltissimo. Prima di questo fecero altre cose veramente degne di un cartellino rosso, come si suol dire, ma quei discepoli rappresentano ognuno di noi in realtà. Comunque Gesù fa questa raccolta di altri discepoli e ne manda 70, ok? E a questi 70 lui dà delle indicazioni specifiche. Però prima di passare alle indicazioni che lui diede, e vedremo 4 indicazioni specifiche che lui disse per come raggiungere le persone portando loro il regno dei cieli. Lui disse questo, il versetto 2, questo è molto importante: la messe è grande e gli operai sono pochi. E poi disse: pregate dunque il Signore della messe che spinga operai nel campo. Il campo della raccolta è grande, la raccolta è pronta, il problema non è la raccolta. Il problema non sono le persone che non credono, il problema sono gli operai. E la cosa più scioccante, che va contro ogni dottrina evangelica, è questa: Gesù non disse mai pregate il Signore della messe che salvi le persone. Pregate il Signore della messe che spinga operare. Gesù mette tutta la responsabilità non su coloro che non credono, ma su coloro che conoscono. Qualcuno può dire a me? Vedete, non troverete, e questo è scioccante, quindi so che ora si attivano le chiavi bibliche che avete nel cuore e nella testa, non c'è un solo versetto nel Nuovo Testamento che dice che dobbiamo pregare per la salvezza delle persone. So che è scioccante, alcuni mi guardano così, io ho fatto la stessa faccia quando un giorno lo Spirito Santo mi parlò. Sapete perché? Perché noi basiamo tutta la nostra intercessione chiedendo a Dio di salvare le persone. E un giorno Dio mi disse: se tu continui a fare così, tu offendi il mio amore. Perché, Signore? Il Signore ha detto: prendi una parola, un versetto, dove è scritto che io vi chiedo di pregare per la salvezza di qualcuno. Questo è molto interessante, dovremmo entrare in questo, è un territorio molto particolare. Tu non puoi chiedere a Dio di salvare le persone, perché quello che Dio ha fatto, l'ha fatto 2000 anni fa sulla croce del Calvario, tutto è compiuto.
Amen.
La responsabilità non sta a Dio. La responsabilità non è delle persone, la responsabilità è degli operai. La messa è grande, gli operai sono... Okay. Non dice i peccatori sono lui, non dice le persone non ne vogliono sapere niente. Pregate dunque il Signore della messe che cacci il rumbo in testa ai cristiani, che ci fa capire una volta e per sempre che qual è la verità. No, pregate il Signore della messe che spinga. La parola spingere nel testo greco la parola spingere è bellissima, perché la parola spingere qui è ekballo, è una parola greca molto particolare. Sapete quando viene usata questa parola? Questa parola ecballo viene utilizzata quando Gesù caccia i demoni. Gesù caccia i demoni nella stessa misura in cui i credenti devono essere cacciati dalle comunità. Ma non per disciplina, ma come per dire: la vuoi lasciare questa sedia una volta e per sempre nel nome di Gesù, sì o no? E te ne vai a predicare il messaggio del Vangelo a chiunque trovi per strada. Pregate il Signore della Messe che espelle le persone e che le lancia. La parola ecballo significa prendere qualcosa e lanciarla molto lontano. Pregate dunque il Signore della Messe che spinga operai. Posso farvi vedere una cosa molto interessante, anche molto carina? Guardate in Matteo 9, lo stesso episodio, quando Gesù dice queste cose. E dice qua, nella parte finale, Matteo 9, 35, dice: Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. E vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche, disperse come pecore senza pastore. Quando Gesù vede le folle non vede peccatori, vede pecore. Quando Gesù guarda le folle non vede persone disubbidienti, vede pecore e ha compassione di loro. Quando Gesù guarda verso Palermo non vede una città dura, ribelle, che non vuole sapere niente. No, lui vede pecore. Quando lui guarda verso la Sicilia, lui non vede persone che devono essere giudicate, prese, perché se tu no, non diamo più le pecore ai porci e gettiamo questi maiali nel fuoco dell'inferno. No, lui vede pecore, lui non vede maiali, lui vede pecore. Lui vede persone stanche, lui vede persone disperse, lui vede persone che non hanno un obiettivo, lui vede persone che non hanno speranza, lui vede persone ignoranti che non hanno ancora avuto l'opportunità di ascoltare il messaggio della buona notizia del Regno di Dio. Lui guarda le folle e non le giudica. E dice: la responsabilità non è delle folle, perché la messa è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della Messe che spinga a operare nella Messe. Versetto 38. Pregate dunque il Signore della Messe che spinga degli operai nella sua Messe. E questo lo disse parlando ai suoi discepoli. Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, Bartolomeo, Matteo, Giuda, eccetera, eccetera. Ok, ci siamo? Pensate un attimo ai discepoli. Ricevono questo messaggio da Gesù e il giorno dopo, la notte stessa, cominciano a pregare: Signore, spingi operai, Signore, dai, spingi operai, sì, manda operai a Gerusalemme, manda operai a Capernaum, manda operai in Samaria, manda operai nella Decapoli. Capitolo 10, versetto 1, il versetto successivo. Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. E il versetto 5, questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro degli ordini. Se tu stai pregando che il Signore mandi qualcuno, tu potresti essere il migliore candidato. Comprendete quello che voglio dire? I discepoli pregavano che il Signore spingesse operai e Gesù manda loro. Tu pensi che la risposta venga data da qualcuno e forse Dio vuole servirsi proprio di te? Dio vuole servirsi proprio di te per fare miracoli, Dio vuole servirsi di te per raggiungere le persone che non hanno speranza, Dio vuole servirsi di te. È inutile che preghi che Dio mandi qualcun altro, perché mentre Pietro pregava, Gesù mutava. Signore, manda operai, al Signore vai. Tu potresti essere la migliore risposta alle tue stesse preghiere. Ora chiamo il pastore, chiamo quel ministro, aspettiamo lui che possa venire a pregare, imporre le mani e così può parlare di Gesù. No, dimenticato, questo è chiesanesimo. Questo non è il regno di Dio, questa è religione, ma sono stato puro. Devo aspettare qualcuno che mi imponga le mani e che mi invia e che mi unga affinché io possa cacciare i demoni. No, no, Gesù ha detto: questi sono i segni di coloro che avranno creduto nel mio nome. Quanti credono in Gesù?
tu sei abilitato, tu sei equipaggiato per cacciare i demoni, per parlare lingue, per imporre le mani sugli infermi. Tu non hai bisogno che qualcuno ti mandi, non hai bisogno che qualcuno ti autorizzi. E se c'è qualcuno che si permette di dirti che hai bisogno di un'autorizzazione, fagli una bella risata, c'è una bella lasata, ti giri e vai a predicare per i dei. Punto numero uno.
Gesù dà queste disposizioni. Capitolo 10, Luca capitolo 10, dai. Voglio completarlo stasera, però non voglio farvi fare tardi, quindi prima dell'una termineremo. No, scherzo. Capitolo 5. In qualunque casa entriate, dite prima. Pace a questa casa. In qualunque casa entriate, dite prima, non quando entrate. In qualunque casa entrate, dite prima di entrare, pace a questa casa. Primo punto, benedire. Se vuoi raggiungere le persone per Cristo, se vuoi portare il Vangelo il Vangelo del Regno di Dio, la prima cosa che devi fare è benedire queste persone, devi smetterla di giudicarle, devi cominciare a benedire. Devi smetterla di guardare i loro peccati perché tu eri peggio di loro. Se pensi che qualcuno fa schifo, tu facevi più schifo. Non ho problemi di te. Perché questa è la verità, perché davanti a Dio o siamo tutti amati o non siamo amati nessuno. Non c'è quello che è più grave, quello che è meno grave. Ma c'è la poesia di Totò, alleluia. Siamo tutti lì davanti alla grazia di Dio. La prima cosa che dobbiamo fare è benedire, dobbiamo pregare per le persone. Ma dice, ma abbiamo detto poco fa che non dobbiamo pregare per la loro salvezza. Infatti non si parla di pregare per la loro salvezza. Ma guardate cosa è scritto in Seconda Corinzi al capitolo 4. Scusate se vado veloce, stiamo registrando audio e video, quindi potete tranquillamente poi andare ad ascoltarlo. Secondo Corinzi 4:3 dice, ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che muoiono, per quelli che periscono, nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Perché le persone non vedono? Perché le persone non comprendono? Perché Paolo dice che il Dio di questo secolo sta accecando le loro menti. Quindi la nostra preghiera non è che Dio salvi le persone. La nostra intercessione non è tra Dio e il popolo. Il nostro compito è andare dal nemico e fargli assaporare un pochettino dei nostri denti e delle nostre unghie. Nell'Antico Testamento l'intercessione era tra Dio e il popolo. E la questione dei demoni era la seguente. Ti sgridi il Signore. Vi ricordate? Ti sgridi l'Eterno. Nel Nuovo Testamento non è più così, perché noi abbiamo autorità nel nome di Gesù. Non è Gesù che caccia i demoni, siamo noi che cacciamo i demoni. Siamo noi che cacciamo i demoni nel nome di Gesù. E la nostra intercessione non sta nel convincere Dio ad operare. Questo è un insulto a Dio. È un insulto al nostro Padre Celeste. Signore salva, e tu lo convinci di Dio a salvare perché pensi di essere più buono di lui, pensi che Dio non stia soffrendo per le persone. Il problema non è Dio, il problema non sono le persone, il problema è il Dio di questo secolo che sta accecando le menti. Quindi la nostra intercessione è nel prendere autorità contro i demoni che stanno agendo nella vita delle persone. Vi ricordate Matteo capitolo Marco, ho abbassato il volume. Una volta in un momento così solenne, poi eravamo con gli occhi chiusi, poggio la Bibbia nella tastiera e parte una tarantella. Fu sconvolgente. Marco capitolo 3, il versetto 27: nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non ha legato l'uomo forte, solo allora potrà saccheggiare la sua casa.
Benedire, nel nostro benedire le persone, noi prepariamo la strada, noi puliamo l'aria, noi togliamo via la cecità dai loro occhi. Perché? Perché stiamo agendo nello spirito. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Noi non siamo lì per dimostrare che la Bibbia è la verità, o per dimostrare che noi abbiamo ragione, o per fare la guerra dei versetti e uscire vittoriosi perché finalmente ci uffici capire. No, il nostro compito è presentare il messaggio del Vangelo del Regno di Dio e portare libertà alle persone, portare la comprensione della grazia e dell'amore di Dio. E prima cosa è, dobbiamo benedire le persone. Prima di entrare in casa, dite, pace a questa casa. Rilasciamo benedizione. Quindi rilasciamo benedizione, non giudizio, benedizione. Secondo punto. Luca, capitolo 10. Versetto 7: rimanete quindi nella stessa casa mangiando e bevendo ciò che vi daranno, perché l'operaio è degno della sua ricompensa. Non passate di casa in casa, rimanete in casa. Significa mangiate tutto quello che vi metteranno davanti. Il secondo principio di cui parla Gesù è associarsi con queste persone. Dopo che siamo entrati in questa casa, noi dobbiamo stabilire un contatto. Vedete qual è il problema? Noi pensiamo sempre che le persone debbano venire in comunità per ascoltare il messaggio. Vieni da noi, così preghiamo per te. Vieni da noi, facciamo la presenza di Dio, c'è quello che canta che è una meraviglia, c'è quello che predica che è fantastico, poi ci sono i fratelli che si prenderanno cura di te, c'è una sala per i bambini così per i figli. No, Gesù ha detto andate voi. Smettiamola di invitare le persone nei nostri luoghi. Gesù ci ha detto a noi di andare in ogni luogo. Non ha detto alle persone di venire nei nostri luoghi. Gesù non ha mai detto al mondo di entrare in comunità. Gesù ha detto alla Chiesa andate per tutto il mondo per predicare il Vangelo. Smettiamola di pensare, di credere che Dio agisca soltanto se le persone vengono in comunità. Perché il problema fondamentale è, non vuoi venire da me, allora io non vengo da te. E a volte facciamo questa sorta di ricatti: io vengo al battesimo di tuo figlio e tu vieni ai nostri battesimi. E se per caso quello non viene, non vinni, allora non ci vado con lui. Così si impara. E utilizziamo a volte queste cose come forma di baratto e di ricatto anche nei confronti delle persone. Mentre Gesù dice, prima benedite, seconda cosa, state insieme a loro. Le persone hanno bisogno di essere raggiunte nel posto nel quale vivono. Entra in contatto, entra nella loro sfera di comfort. Stai con le persone, non c'è bisogno che le persone vengano a te. Sfrutta tu qualunque occasione per raggiungere queste persone. Una partita di calcetto, un invito un tè, butta la spazzatura a qualcuno, aiuta qualcuno a fare, che ne so, dei documenti se sono delle persone anziane. Fai in modo di associarti con queste persone. Perché? Cosa succederà dopo? Versetto 3. Guardate cosa succede dopo. Il versetto 8 dice, in qualunque città entriate, se vi ricevono mangiate di ciò che vi sarà messo davanti. Versetto 9. Guarite i malati. Manifestare. Nel momento in cui le persone si fideranno di te, cominceranno a raccontarti dei loro problemi, cominceranno ad aprirsi, cominceranno a raccontarti delle loro problematiche, problemi che hanno con il marito, con la moglie, con i figli, con i genitori, con i parenti, con i colleghi, con il datore di lavoro, con i dipendenti, cominceranno ad aprirsi, entrerai nella loro sfera di fiducia e cominceranno ad aprirsi con te. Cominciano a dirti magari che hanno una malattia incurabile, che magari hanno delle relazioni extraconiugali, che hanno delle situazioni di cui non ne parlano con nessuno e quindi vi chiederanno di pregare.
E nel momento in cui vi chiederanno di pregare, significa che queste persone si apriranno al soprannaturale.
Quarto punto. Predicare. Il regno.
Guardate questa progressione. Nelle nostre comunità abbiamo esattamente invertito l'ordine. La prima cosa che abbiamo fatto è andiamo a predicare.
Se le persone ricevono una predicazione, pregheremo per le loro malattie.
Se vengono guariti, andremo a casa loro. E se tutto va bene,
cominceremo a parlare anche bene di loro.
Ma se tutto si ferma qua e le persone non vogliono ascoltare la nostra predicazione, sapete cosa diciamo?
Basta, non possiamo più dare le perle ai porci.
Noi abbiamo invertito letteralmente l'ordine divino di Gesù. La prima cosa non è predicare, la prima cosa è benedici. Poi associati, stai con le persone. Terzo, fai in modo che si aprano, perché questo crea delle relazioni durature e lascia poi che Dio possa intervenire in maniera soprannaturale. E dopo? Dopo potrai predicare. Il regno di Dio si è avvicinato a voi. Sembra strano questa progressione, ma in realtà è quello che Gesù ha detto ai suoi discepoli. E com'è stato il risultato di questa missione?
Glorioso.
Glorioso. Reinhard Bonnke, che è uno dei più grandi evangelisti oggi al mondo, è l'uomo che ha predicato a più persone in assoluto sulla faccia della terra. È un uomo che ormai ha
dunque del 40, quindi stiamo parlando di 77 anni.
77 anni. Quest'anno in Nigeria farà la sua ultima campagna evangelistica, lui è l'evangelista dell'Africa in maniera particolare, e l'ultima campagna evangelistica è stata, pensate, presenti 1.600.000 persone, pensate. E quello di cui stiamo parlando ora è che in questa campagna evangelistica si aspetteranno almeno 3 milioni di persone,
in una sola riunione,
la più grande riunione nella storia della Chiesa in assoluto. Io sono stato a diversi incontri suoi, una delle cose che mi hanno scioccato era proprio questa, che quando si organizzavano, quando lui organizza queste riunioni di massa, non è semplicemente la riunione che è così straordinariamente bella e sconvolgente, ma dietro c'è un lavoro incredibile. Ci sono lavori di mesi e mesi e mesi di preparazione e di intercessione. L'intercessione non finisce prima della riunione, l'intercessione dura fino ai giorni in cui c'è la riunione. Durante la riunione, io mi ricordo che fui in Portogallo, a Lisbona, nel 1990, andai lì in questi incontri che si facevano in Europa, e mi ricordo che eravamo lì in quella piazza, c'erano 15.000 persone, e io sapevo che da qualche parte doveva esserci quella donna straordinaria, si chiama Suzette Ettig, una donna incredibile della Germania, una ragazza assurda che era la responsabile dell'intercessione. E tutti sapevano che dietro quelle campagne evangelistiche di grande successo c'era la preghiera di una donna che stava insegnando a pregare a tutta l'Africa. E mentre eravamo in quella riunione con 15.000 persone, io andai dietro il palco perché la cercavo, io volevo vedere questa scena. Mentre c'era la gloria di Dio che si stava manifestando lì, in quella piazza, io andai dietro il palco e non trovai nessuno, rimasi un po' deluso. E mentre ero lì, in un momento di silenzio che si fece sul palco, quindi non c'ho più gli altoparlanti che stavano pompando migliaia e migliaia di watt su queste migliaia di persone, sentii un brusio
come un rumore di acqua e seccare. Grazie, amore. E sono andato molto più indietro, e voi non avete idea di quello che i miei occhi hanno visto. C'erano più di 1000 persone che stavano intercedendo dietro il palco. Era sconvolgente vedere come queste persone avevano preparato questa campagna evangelistica in tutti i dettagli, e avevano minuziosamente preparato la vita di centinaia e migliaia di persone a pregare in una determinata maniera. Là veramente dichiaravano il regno di Dio sulla terra, e chiunque entrava in quella piazza, io mi ricordo c'erano Benin, c'erano Reinhard Bonnke e c'erano altri predicatori. Ricordo la testimonianza di un ragazzo, fu guarito di AIDS in quei 3 giorni, e pregavo per lui la prima sera, e la terza serata lui venne con il certificato medico vecchio e con il certificato medico nuovo, dove l'HIV era totalmente sparito. Ci furono dei miracoli straordinari, ma loro insegnavano che l'intercessione non era semplicemente pregare, ma era preparare le persone delle comunità. Quindi quando c'era l'evento, ogni persona della comunità doveva portare qualcuno con il quale si era associato nei mesi prima, nei 3 mesi prima, nei 6 mesi prima, perché ognuno doveva portare qualcun altro. E c'era un lavoro minuzioso sulla base di questi passi che Gesù ha dato. Prima cosa, benedite. Seconda cosa, state con le persone. Terza cosa, lasciate che si aprano e pregate per loro. Quarta cosa, predicate il Vangelo. È chiaro che non è una ricetta, non è prima questo, secondo. Gesù ha dato però dei principi, non sono dei passi per, sono dei principi fondamentali. A volte certe cose si interscambiano, non è questo il problema, ma dobbiamo comprendere che noi focalizziamo tutto sulla predicazione e pensiamo che questa sia la parte più importante. Gesù ha detto no, è l'ultima. Perché se tu hai questo percorso, poi questa è la cosa più naturale, più semplice che possa accadere. Perché non cominci a benedire qualcuno per il prossimo mercoledì? Perché non cominci a cercare di stare con qualcuno per portarlo a Cristo? Non necessariamente qua, non sto parlando di qua. Sto parlando di dove vai, di dove ti raduni, dove appartieni. Non ha importanza. La cosa importante è raggiungere le persone. Non è semplicemente riempire un luogo. La cosa importante è raggiungere le persone con il regno di Dio. Ma se tutti quanti riuscissimo a fare con molta semplicità quello che Gesù ha detto, con molta semplicità, senza necessariamente andare semplicemente ad una riunione per poter ricevere, ma la possibilità di poter condividere con una persona quello che tu stai ricevendo. La cosa straordinaria non sarebbe che le persone vengono qua per ascoltare la predicazione semplicemente solo per essere guarite e poi ricevere un miracolo. Perché? Perché il miracolo gliel'hai già amministrato tu quando sarai a casa sua. Non porti le persone in comunità o ad una riunione per ricevere un miracolo, perché questo miracolo dovrebbero ricevere dalle tue mani. Il più grande successo di un predicatore dovrebbe essere che quando fa un appello nessuno si dovrebbe fare. Questo sarebbe un grande successo. Non ci sono malati? No, sono tutti stati guariti a casa loro. Non sarebbe meraviglioso? C'è qualcuno che vuole dare la sua vita a Gesù? No, l'hanno già fatto mentre erano a casa. Allora facciamo i battesimi? No, li abbiamo già fatti nelle vasche romane. Cioè, ne siamo andati al fiume, siamo andati a Mondello a fare i battesimi. Pastore, non abbiamo bisogno di te per fare i battesimi. Tutti possiamo battezzare, tutti possiamo imporre le mani, tutti possiamo cacciare i demoni. Non sarebbe straordinario una cosa del genere, dove ogni singola persona manifesta il regno di Dio ovunque si trova? Che il problema non è la raccolta, il problema sono i raccoglitori. Gesù un giorno disse: guardate come le campagne sono già bianche da mietere, guardate. Il problema non è la che le persone non sono pronte. E il problema è che voi non lo capite.
Signore, vuoi che facciamo scendere del fuoco dal cielo come fece Elia, così li consumiamo tutti quanti? Volevano distruggere i samaritani.
E Gesù dimostra poi con la donna samaritana che quelle persone non erano da distruggere, avevano soltanto bisogno di essere raggiunte nel giusto modo. E il problema non erano i samaritani, il problema è chi doveva andare dai samaritani. Oh. È così, è molto semplice. È molto semplice. Non diamo più le perle ai porci, no? Gesù quando parla di questo non sta parlando di evangelizzazione. Non c'entra niente con l'evangelizzazione, lì ha a che fare con i problemi tra fratelli. Non è questo il nostro discorso, ma quando parla di andare per le porci non sta parlando di evangelizzazione, sta parlando di altre cose. A volte tiriamo fuori i versetti e gli facciamo dire quello che vogliamo. Ma quante volte a te è successo che tu magari qualcuno ti parlava di Gesù e magari ti devi vedere, devi lasciare il tuo peccato, e tu dicevi senti bello mio, ma fammi vivere, e qualcuno diceva basta, allora non diamo più le perle ai porci, eppure sei qui. Perché? Perché Dio non ti ha mai considerato un maiale, ma una pecora senza pastore. Amen? E lui aveva compassione di te, non si faceva beffe. Quando entrate in una casa, dite prima, pace a questa casa, benedite. Seconda cosa, quando entrate in quella casa, mangiate tutto quello, rimanete lì, non passate di casa in casa, concentratevi su quelle persone. Mangiate tutto quello che vi mettono davanti. Terza cosa, quando arriverà il momento, guarite i malati che sono in essa. E dopo che li avete guariti, voi potete dire, potete predicare e dire il regno dei cieli è arrivato fino a voi. Amen. Alleluia. Quindi stasera pregheremo, ora ci alziamo in piedi e preghiamo, che ognuno di noi possa essere realmente uno strumento meraviglioso nelle sue mani. Ma io veramente ero venuto qua per ricevere. È dando che ricevi. È mentre preghi per gli altri che tu ricevi benedizione. È mentre ti stai occupando degli altri che tu vedrai come Dio si prende cura di te. Amen? Dobbiamo uscire fuori da questo egoismo spirituale. Dobbiamo uscire fuori da questo egoismo spirituale. L'altro giorno ho visto un video straordinario di una donna che camminava con l'ossigeno, aveva le cannule nel naso, aveva i tubicini nel naso, e questa ragazza tra 30-35 anni che pregava per un ragazzo che è stato guarito dalla cecità da un occhio. Lei malata che ancora non ha realizzato il miracolo per la sua vita, lei pregava per gli altri che ricevevano guarigione. Dobbiamo uscire fuori dal se io non sono guarito non posso pregare per i malati, se non sto bene allora non posso predicare il regno di Dio, se ho problemi a casa mia allora non sono adatto per predicare. Dobbiamo uscire fuori da queste stupidaggini. Noi non predichiamo noi stessi, noi predichiamo Cristo, non predichiamo la nostra vita, noi predichiamo il regno di Dio. E se dovessimo avere la perfezione della nostra vita prima di predicare, chi potrebbe farlo? Chi? Ditemi. Qualcuno che oggi magari si sente un pochettino più in alto perché magari determinate cose si stanno sistemando nella loro vita e si permette di giudicare magari altri che hanno vissuto quello che lui ha vissuto tempo fa? No. Chi può predicare il regno di Dio? Tutti coloro che credono. C'è qualcosa che non va nella tua vita? Cerca di metterlo a posto, ma non permettere a nessuno di fermarti. Amen. C'è qualcosa che non va nella tua vita? È un problema tra te e Dio, nessuno deve entrarci, punto. Amen. E basta. Amen. Perché nessuno veste le tue scarpe, nessuno semina le tue lacrime, nessuno sa come ti ritira a casa, nessuno conosce cosa succede sotto le coperte quando vai a dormire e come sanguina il tuo cuore. Nessuno si può permettere di entrare nel segreto del tuo cuore e giudicare la tua vita. Chi può predicare il messaggio del regno di Dio? Elena, quante cose
Nanaretto.
E ancora? Non è finita qui.
È finita, siamo all'inizio.
Siamo sempre all'aperitivo, anche se sono passati anni.
E qui non si finisce
mai. Ma tutti, però sarà successo a tutti quanti. A chi è che non è successo? Tu non sei pronto. Oppure tu prima ancora devi sistemare delle cose. Oppure tu hai fatto quella cosa, è meglio che per un po' di tempo voli basso. Chi dai?
Che tristezza.
E le persone muoiono. Le persone muoiono. E gli operai sono pochi. E li dovremmo pure bloccare. Non solo su picca. Poi diciamo mettere i palle ai peri. No, no, stai fermo ancora, tu devi sistemare la. Perché la tua vita non è perfetta. Ma manda la tua. Ma quale vita è perfetta? Quindi andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Amen.
Amen.
Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Facciamo questo canto tutti insieme, poi pregheremo. Poi faremo la nostra offerta. Thank you.
chiudere la porta ai figli che ritornano a casa.
Una buona serata e a mercoledì prossimo per quanti avranno il desiderio di intervenire.